Fratello Giuseppe, volevamo parlare un po' di alcuni problemi che i fratelli incontrano al posto di lavoro. Molti scrivono che al posto di lavoro è un'atmosfera sgradevole e immorale, peccaminosa, con parolacce, pettegolezze, odio, invidia, avidità, anche adulterio a volte. Se ti pronunci come cristiano, ti prendono in giro. Ti parlano scortesemente, sei respinto e ti chiedono, fratelli, cosa fare? E voglio leggerti i loro messaggi, ma prima vorrei anche leggere questo articolo dal giornale Il Primato Nazionale che un fratello ci ha inviato, è recente di questa settimana, sullo stesso soggetto. C'è una giornalista che indossa il crocifisso al TG e la sinistra la mette in croce. Leggo un po' di questo articolo.
Sì, immediate notare che il Papa non difende nessuno qua. Lui è sempre lì a difendere gli islamici e basta. Islamici, Soros, globalizzazione, socialismo di sinistra, quello li difende a spada tratta. Ha fatto anche una statua agli immigrati. Ma difendere Cristo e il cristianesimo, ogni tanto legge un bigliettino a proposito che il segretario gli dà, ma quando parla a ruota libera sugli aerei di qua e di là, si salvi chi può, è solo socialismo. Dimmi.
L'articolo dice: in televisione può passare ogni genere di atrocità e oscenità, ma non ci si azzardi a mostrare un crocifisso al collo di una conduttrice televisiva. Le critiche chiaramente provengono tutte dallo schieramento progressista cristianofobico, che però non manca di sostenere le bordate coccola immigrati di Bergoglio quando è il caso. Prendete per esempio la crociata che i giornalisti di Repubblica stanno conducendo contro la giornalista Rai Marina Nalesso, che negli anni ha più volte attraversato il fuoco incrociato delle critiche per la sua abitudine di portare catenine con il simbolo della croce. In un'Italia dove vive il Christian guilt, a tal punto che nei seggi elettorali qualcuno copre i crocifissi con il nastro adesivo, in una nazione dove un ex ministro si permette di girare con un cartellone recante la scritta Dio, patria, famiglia, che vita di M. Apparire sul piccolo schermo con il simbolo della passione del Redentore al collo è una colpa gravissima e rappresenta un'offesa per tutti coloro che non credono. Ma a te cosa toglie? Verrebbe da rifare loro il verso. E mi fermo qui con l'articolo, ma la stessa situazione vivono anche tanti fratelli che sono credenti e al lavoro non sono ben visti.
Cioè sì, però voglio anche dire che i fratelli cristiani, tutti noi cristiani stiamo soffrendo della distruzione che i falsi cristiani, i cristiani pedofili, i cristiani, queste chiese che spingono il celibato, questi mostri pedofili travestiti da preti, e anche le chiese evangeliche che dormono, che non vanno a evangelizzare, insomma, e anche il fatto di condannare tutto e tutti, condannare i peccatori all'inferno, bruceranno l'inferno per l'eternità, cosa che non è vero, all'inferno si muore, non si soffre, e così via. Cioè praticamente il mondo è così stancato di questa religione, virgolette, cosiddetta cristiana, religione che non vale niente, non c'ha molto poco a che fare con Cristo, e il mondo si è così scocciato di queste cretinate presentate da questi mercenari, pastori, falsi pastori vestiti da preti e da cristiani falsi anche loro, seguiti da masse e masse di cristiani ignari che non conoscono la Bibbia, non sanno come praticarla, e in questo senso sono innocenti, ma le gerarchie sono colpevoli. Le gerarchie praticamente con le loro dottrine maledette hanno distrutto il cristianesimo. Sono dottrine sataniche, infernali, che i preti non possono sposare. Pedofili sì, però sposati no. Cosa che in Timoteo Paolo dice, dottrina dei demoni. Va bene, credo che... E quindi basta, cioè, questo Papa è l'ultimo becchino della serie. È un becchino che sta sotterrando la Chiesa Cattolica, questo Papa. Ogni cosa che dice è un chiodo nella bara del cristianesimo. E tutto quello borotalco sopra di amore, 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 e i fessacchiotti ci credano. Amiamo tutti, specialmente i socialisti, i comunisti, Soros, gli immigrati e gli schiavisti. Cioè, è ipocrita. Se questo Papa qui aprirebbe le casse dello IOR, la sua banca, che comunque la stanno già cominciando a svuotare lo IOR, perché credo che stanno programmando un fallimento dello IOR, però i soldi se li sono già portati via, naturalmente, per fare finta che non c'hanno più lo IOR, cioè se li sono traslocati dove vogliono loro. E quindi basterebbe che tirerebbero fuori un po' di, non so, il 10% di tutti i lingotti d'oro che c'ha il Vaticano per andare a finanziare pozzi di acqua in Africa, scuole, posti di lavoro, invece di aspettare che annegano il Mediterraneo per portarli qui e dargli la residenza per il voto. Dovrebbe, se veramente li amano, non devono farli morire nel Mediterraneo, oppure andare con la scusa che sta morendo, andare a salvataggiarli perché gli altri non li vogliono. Devono andare in Africa a tirare fuori un po' di soldi del Vaticano, va bene, e andare a aiutare sul posto. Quindi loro, con queste dottrine maledette, sataniche, che c'hanno, hanno fatto vomitare il mondo con la loro pedofilia, la loro sporcizia, le chiese evangeliche che dormono. Cioè il mondo ha aborrito, sta respingendo questo tipo di cristianesimo che anche un cieco vede che è falso. E cosa fa il diavolo? Dice: benissimo, visto che vi fa schifo il cristianesimo, mettiamoci dentro anche Cristo e Dio. La croce, non puoi... Quindi cioè, gli islamici sono accolti da tutte le parti, come gli indù, come la religione indù, la religione buddista, perché sono religioni false, non dà fastidio a nessuno. Per quanto riguarda la loro violenza, basta mettere un po' di polizia, bombardare un po' di nazioni, non lo fanno più, ecco. Cioè, questo è il piano dei globalisti. Va bene? Quindi praticamente questo Papa è come l'untore. L'untore era uno che nel Medioevo andava in giro a propagare i virus, l'untore. Ed è anche un becchino, va bene? E che sta sotterrando la Chiesa Cattolica. E i cattolici, le masse... No, addestrate perfettamente, non studiare la Bibbia, non capire la Bibbia, non studiare la profezia, leggere la Bibbia come si legge, non so, le poesie di Picasso. E loro non capiscono cosa sta succedendo, non vedono il messaggio e l'operare subliminale di questo Papa. Va bene? Tutti i demagoghi sono subliminali, come Lenin, come Stalin. All'inizio il loro messaggio era molto subliminale. E noi siamo qui per innalzare il popolo, però poi quando arrivano al potere si tolgono la maschera, ecco, diventano peggio dello zar, peggio dei regimi che hanno buttato giù. Quindi il Papa sta cominciando bene a chiacchiere, ma se guardi dietro, si apre il suo armadio, è pieno di scheletri. Avanti, Angela.
Ti leggo i messaggi ricevuti dai fratelli, cominciando con Mariana.
Bene, allora la domanda è: sono perseguitata sul lavoro perché sono cristiano, cosa fare? Questo è il tema del soggetto.
Sì. E Mariana scrive: ciao a tutti cari fratelli. Fratello Giuseppe, se sentiamo qualcuno che parla brutto, con parolacce, dobbiamo uscire dalla stanza? E se non possiamo farlo? Per esempio io a lavoro vedo di tutti i colori. Come facciamo? Come ci dobbiamo comportarsi da veri cristiani? Poi un messaggio da parte di Daniela. La situazione qui è triste. La gente non vuole più sentire niente e non vuole vedere più niente di Dio. Io, appena battezzata, nata di nuovo, dalla gioia, pubblicai il mio battesimo in Facebook. Le mie colleghe, il mio capo, videro quell'evento e il mio cambiamento e mi hanno licenziata. Ho perso il posto di lavoro. Ora, grazie a Dio, ho un nuovo posto, anche migliore di prima, ma devo stare molto attenta a parlare di Dio. L'inferno si alza e si scatena contro di me. Certo, finché Dio non permette, nulla mi accade. Ma per l'armonia dell'ambiente lavorativo, in silenzio, il mio comportamento parla di Dio. E anche questo dà fastidio a molti. Pertanto qui non è per niente facile. Un giorno ho dimenticato la mia Bibbia nel mio posto di lavoro. Mi è stato detto con autorità e tono di portarla via e di fare più attenzione. Fratelli, è triste. Un messaggio da parte di Luigi. Purtroppo ho dovuto licenziarmi dal lavoro per motivi di salute e perché non andavo d'accordo col datore di lavoro e inoltre egli bestemmiava continuamente il nome di Gesù. Era diventato insopportabile lavorare lì. Prego il Signore che mi aiuti a trovare un nuovo lavoro e che possa guarirmi. Amen. Preghiamo per Luigi. Adesso voglio leggerti un messaggio da parte di Mario, che anche lui vive la stessa situazione al lavoro, però è una testimonianza di quello che è successo.
È riuscito a ottenere la vittoria.
Sì, sì.
Ascoltiamo attentamente.
Sì, è bello. Mario scrive: Grande fratello Giuseppe, in un video precedente mi avete riempito di gioia il cuore perché avete detto che anche parlando del Signore Gesù si evangelizza, cosa che non sapevo, ma che facevo automaticamente e che ora capisco, ispirata da Gesù.
Questo naturalmente quando non puoi fare di più, che sei pagato per lavorare, non per evangelizzare, e allora non puoi andare a dare volantini, distribuire CD e così. Casualmente, virgolette, casualmente il discorso, ad esempio, una malattia, io ero malato, ho pregato, Gesù mi ha guarito.
Sì, sì,
ecco,
sì.
Ecco, quindi non sto dicendo parlare di Gesù e basta, sto dicendo quando non puoi fare di più.
Sì, è che molti fratelli non sanno che parlare di Gesù significa evangelizzare.
Certo.
Quando si aspettano quando che devono fare qualcosa di grande per evangelizzare, ma è semplice.
Quando non puoi fare altro, certamente.
Amen. Un piccolo aneddoto. Avevo perso il lavoro e ne trovai uno al volo. Lavoravo per una ditta che costruisce gli yacht. E alla pausa pranzo mi ritrovavo in mezzo a tanti operai livornesi che bestemmiavano ogni sillaba pronunciata. Un giorno discutevo con loro sul significato della vita e sulle mie esperienze vissute e menzionavo Gesù. Fui apostrofato e ridicolizzato, ma non mi persi d'animo. Dopo svariate settimane, quando mi vedevano, cambiavano il loro comportamento e le bestemmie diminuivano in modo sensibile. Appena mi vedevano, dicevano: niente bestemmie, c'è il prete.
Ah. Però, vedi?
Dentro di me ridevo perché avevo ottenuto una vittoria e non mi sentivo offeso dalle loro parole. Ora capisco che era tutto merito di Gesù. Non sapevo che ero un tramite e nello stesso tempo un testimone. Grazie, grazie di cuore, che l'amore di Gesù ci accompagni e ci renda più forti che mai. Un bacio a tutti.
Grazie, grazie Gesù. Dio ti benedica, fratellino Mario.
Bello, bello.
Quindi il tuo messaggio è come già una risposta alle cose che i fratelli ci scrivono. Trovare la chiave.
Sì, anche se ridono e scherzano, adesso lo rispettano. E davanti a lui le bestemmie diminuiscono in modo sensibile.
Amen, amen, amen. Quando evangelizzi, l'ho sempre detto, primo passo è sempre dire: non sono religioso, la religione è ipocrita, la maggioranza è religione, Gesù non è religioso.
Mm-hmm.
Lo usano così, come i comunisti dicono Gesù è il primo comunista, e così questi religiosi delle panche da scaldare usano Gesù per avere potere religioso, ottenere soldi e tenere le masse dei fedeli sotto controllo, masse poveracce che non conoscono la Bibbia, non sanno cosa fare. Però questa non è neanche una scusa, devono darsi da fare a scoprire la parola. E quindi hanno perso la fede, quindi bisogna usare amore verso questi atei, perché il falso cristianesimo, come dicevo, ha fatto nauseare con la loro ipocrisia, le loro condanne contro i peccatori. Invece di amare i non credenti con l'amore di Gesù e vincerli con l'amicizia, la gentilezza, così non religione, Dio Cristo Salvatore, Dio Creatore, questo non ci crede. La Bibbia dice: non ci crede la Bibbia, crede a te che sei o ipocrita o onesto, o ispirante o disispirante, o allegro e bello a stare insieme, o religioso da scansare. D'accordo? Va bene, senti, quindi il tema è molto interessante. Il tema è interessante e guarda, io comincerei dalle scritture. Chiediamo a Dio di guidarci,
amen,
aiutarci. Chiediamo, amen, a Dio di assisterci. In quali consigli dare? Che non è che abbiamo la bacchetta magica, 1, 2, 3, no, non è così. E poi bisogna pregare, ragazzi. I consigli che basati sulla parola può e deve cambiare le cose, dal male al bene, dalle tenebre alla luce. Grazie Signore. Non è così difficile come può apparire. Preghiamo.
Amen.
Signore Gesù, veniamo a te. Ti chiediamo nel nome del Signore Gesù. Padre, parlaci, guidaci. Aiutami, Signore, adesso a che sia la tua parola, i tuoi pensieri, Signore, la tua guida, i tuoi consigli, le tue rivelazioni, se non io. Io voglio farmi da parte, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore
Amen.
Gesù.
Amen. Amen.
Che il tuo Spirito Santo sia qui adesso a guidare questi fratelli che soffrono. Signore, sono in mezzo a Sodoma. Soffrono, Signore. Signore Gesù, parlaci, Signore. Spirito Santo, illuminaci, guidaci, Signore. E questi fratelli vogliono sapere cosa fare. Ci scrivono, Signore, ma noi neanche sappiamo. Signore, abbiamo bisogno di te, Gesù. Amen. Solo tu sei in alto, tu vedi
Amen.
Tutto.
Grazie, Gesù.
Signore, tu vedi i marchingegni, le trappole del diavolo che vi prepara. Tu sai qual è la direzione giusta che non si vede, ma c'è. Nel nome di Gesù Cristo prego. Preghiamo, fratelli.
Amen.
Bene, quindi ogni situazione c'è, non importa quanto complicato, c'è sempre una via di uscita. C'è sempre un modo di uscire dalla foresta, uscire dal labirinto che ti sei perso. Mm-hmm. Però solo che non lo sappiamo. Così cosa bisogna fare? Mettersi in ginocchio e chiedere a Gesù una rivelazione, una illuminazione, una guida. Questo è quello che ciascuno deve fare.
Sì.
In situazioni simili, credo che bisogna pregare per ricevere uno spirito di discernimento. Cosa dire? Quando dirlo? Come dirlo? In che modo dirlo? E usando sempre il massimo rispetto.
Mm-hmm.
Non fate... Non è come frate Giuseppe alla radio che lui grida. Non è così la storia. Quella alla radio, lui è una radio cristiana, lui grida, frate Giuseppe. Voi invece, ma quando frate Giuseppe è fuori per le strade o in negozio o per strada o in un posto che dobbiamo vincere, evangelizzare, Angela, come fa frate Giuseppe?
Fai amicizia, non sei come in radio.
Grido e strillo?
No, fai amicizia, scherzi, sorridi, no, diverso.
Vabbè, scapperebbero tutti, va bene.
Anche nelle scuole con i giovani, adolescenti, totalmente diversi.
Sì, barzellette, rido, scherzo.
Sì.
Non si accorgono neanche che sono cristiano, fino verso la fine del programma, quando è troppo tardi. Quando ormai si sono innamorati di tutto, delle barzellette, degli sketch, il teatrino umoristico, i giochi di magia buffi, che facciamo vedere anche i trucchi, si innamorano. E dopo alla fine, senza che se ne accorgano, va bene? Li portiamo a Gesù Cristo.
Mm-hmm.
E sono stanno acclamando la metà del programma e continuano a acclamare il Signore, ma però sinceramente, con tutto il cuore, onestamente, che poi siamo onesti, onestamente glielo diciamo, Gesù.
Sì, sì,
certo. E alla fine pregano, dicendo Gesù, tutto a posto.
Sì.
Se siamo figli di Dio veramente, adesso parliamo del posto di lavoro.
Sì.
Parliamo dei fratelli. Essendo figli di Dio, non sopporteremo il tipo di compromessi dei quali i fratelli ci parlano. Io non credo che Gesù e gli apostoli sarebbero rimasti in un luogo dove si bestemmia il Signore, non ti permettono di comportarti da cristiano, ti licenziano se lo fai. Quindi, fratelli, scuotetevi la polvere, lasciateli a giudizi di Dio se non si pentano. Ti ho dato delle scritture, Angela?
Sì.
Ce l'hai secondo Corinzi?
Sì, secondo Corinzi 6,
okay, shoot.
14 a 17. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre?
17.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò.
Va bene? E dovete andarmene da questi posti. Dice, ma non si trova lavoro facilmente. E non lo so se Giuseppe e Maria avevano un'agenzia di lavoro in Egitto quando sono partiti con
No,
Gesù.
Non credo.
Non credo che c'era aspettare lì la chiesa cristiana.
No,
venite,
ma quale chiesa?
Cantiamo dei bei canti pentecostali e cattolici. Non credo che era così la storia. Credo che andava senza sapere dove andava.
Sì,
Ebrei capitolo 11, non sapevano dove andavano. E a volte dobbiamo fare così, confidando solo in Dio. E mai, mai, mai metterci sotto quella bestemmia che si chiama il debito. Perché il debito è una catena al piede. Mm-hmm. Se c'è una catena, ci sono degli animali che sono presi nelle tagliole e raccontano storie che l'animale è preso nella tagliola. A volte si sono rosicato, hanno rosicato mezza zampa, l'hanno lasciata nella tagliola e sono scappate con tre.
Sì, ho sentito anche io quello, sì.
Capito? Si sono, dice, oh, che esagerato. Ah, l'ha detto Gesù anche.
Per disperazione.
L'ha detto anche Gesù. Cos'ha detto Gesù?
E se l'occhio ti fa peccare,
cavalo.
Se la mano ti fa peccare, tagliala.
Mm-hmm. Capito?
Sì.
I martiri non hanno fatto così. Piuttosto che peccare, ricevere un marchio della bestia, un marchio comunista o così, ha detto no, qui mi taglio le mani, i piedi, la testa, mi voglio tagliare e muoio da martire.
Quindi la soluzione è di cambiare lavoro?
La soluzione è cambiare lavoro. Cosa fai in un posto che stanno glorificando Satana dalla mattina alla sera? Mm. Appena comincia la persecuzione, ma io farei il mendicante a semaforo, piuttosto che stare in un posto dove maledicono mio Dio. Questo sto facendo un esempio. No, ma però, onestamente, però non andate al semaforo a dire un'offertina perché sono un povero disgraziato. C'ho tre figli, c'ho una moglie, un marito, sono ammalato. No. Andate, se dovete andare al semaforo, va bene, andate con un pacco di volantini che potete scaricare dalla radio, dal nostro sito, gratis, scaricate, stampate, se non sapete stamparli, portateli al negozio di computer, gli date una mancia, ve li stampano loro. Mm-hmm. Va bene, date ai semafori, date i volantini, dice un'offerta per la missione, grazie, non ho soldi, gratis, nessun problema. C'ho anche i CD qui, c'è uno che grida notte e giorno, si chiama Frate Giuseppe, non so se l'ha ascoltato. E guarda, qui c'è un CD che parla del tempo della fine, parla di questo, poi di quella, questa è un'offertina per riprodurlo. Dice non ho soldi, beh, nessun problema, ti regalo il volantino, il CD ci serve l'offerta per riprodurlo. Va bene, io facevo così a volte, no, per sopravvivere. E un altro mi ha detto, come faccio a sapere che queste offerte dove vanno? E mi ha guardato in faccia come... Mi ha detto, mi ha guardato in faccia. Come faccio a sapere io che dice la verità? Dimmi, cosa fai con questo? Io ci do un'offerta per questo, che gli ho dato una cassetta, gli ho dato una cosa cristiana. A volte davo nuovi testamentini, no? E ho detto, dove vanno i soldi? Io gli ho detto, per mangiare. Questo è rimasto. Oh, mi ha dato l'offerta e se n'è andato. Cioè, non gli è andato a contare che storie in Africa, stiamo facendo un pozzo, ma se non ce l'hai il pozzo non suonare le trombe, mm-hmm, capisci?
Sì,
noi qui a volte siamo andati dove c'è incendi, che sono morte dei pompieri, sono morte delle persone, siamo andati là a portare cibo, questo, quello. Abbiamo fatto delle foto, mm-hmm, quando abbiamo fatto delle... distribuito il cibo, aperto la macchina, casse di cibo abbiamo distribuito e poi gli abbiamo detto il cibo è gratis, ma possiamo fare qualche foto perché gli sponsor che sfinanziano e vogliono sapere.
Sì,
ha detto,
sì.
Ma certo, e si sono messi là con le casse in mano, fatto le foto e quando andiamo così facciamo vedere anche quelle.
Sì.
Le famiglie qui vicino che aiutiamo, che regaliamo cibo, arriviamo vestiti, mm-hmm, e diamo anche delle offerte. Facciamo delle foto, diciamo guarda non per noi, da sicuro, ma è che sai, persone vogliono...
Sì.
Persone,
sì,
che finanziano, dicono, ma certo, a me, sorridono e facciamo le foto. Quindi fate così, e va bene, spiegando in tutta onestà, poi quando andate così fategli vedere, guarda, questo, ma non dite faccio un pozzo in Africa, non lo state facendo. Uh-huh. Attenzione, non potete dire mezza bugia.
È vero, sì.
Ci siamo?
Sì, amen.
Oh, andiamo avanti. Allora, è finito il secondo Corinzi?
Sì. Sì.
Allora, cosa farei io, Angela? Cosa faresti tu, Angela? Cosa faremmo noi se ci trovassimo in un ambiente di lavoro anticristo? Come quello descritto dai fratelli, faremmo i bagagli di corsa, non credi?
E l'abbiamo fatto.
L'abbiamo fatto. Ed eravamo missionari. Ma, caro mio, già l'Europa mi stava stretta da missionario. Va bene, che quei figli che studiavano in casa. Mi ricordo, avevamo Europa dell'Est, veniva a bussare alla porta, knock knock, cosa c'è? E il dottore che dice, voi perché non siete venuti a fare i vaccini ai bambini, i vaccini? Ha detto, ma guarda, li facciamo in Italia, ma qui siete, però non siete, no, e noi sì, ok, arrangiatevi. Andavamo in Italia e ci chiedevano dal visita di controllo il vaccino lo facciamo dove siamo lì, Ungheria, a volte Romania, facciamo, ma come? Siamo là! guarda qui il passaporto, c'è il timbro. Ok, vabbè, andate. Capite? Così zig zag di qui, zig zag di là, evitavamo l'anticristo. Quindi in un posto di lavoro che vi persegue, Gesù ha detto, Matteo 10, verso 23, scappate in un'altra città, un'altra regione, un'altra nazione, un altro continente, un altro emisfero. Va bene? Va bene, quindi uscite, traslocate, il mio suggerimento, poi ognuno faccia quello che voglio, traslocare fuori dalla zona Eurosodoma, come la chiamo io, Europa e Eurosodoma, traslocare per cortesia, va bene? Perché sono popoli che hanno abbandonato, rinnegato il loro Dio, sono pronti ai pregiudizi di Dio. Che ci fate voi, angeli, Apocalisse 18:4?
Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore.
Affinché? Non siate?
Affinché non siate partecipi ai loro castighi.
Dei loro peccati e non riceviate?
I loro castighi.
Capito?
Sì.
Se rimanete nella zona sodomitica, compartecipate dei peccati perché stanno sodomizzando i vostri figli nelle scuole. Uno. Due, riceverete le punizioni che arriveranno. Non sarà oggi, non sarà domani, non sarà dopodomani, ma arrivano. Va bene, se la Bibbia è vera, arrivano. Non c'ho la data spaccata precisa, ma guardando il vento che soffia, mi sa che ci siamo vicini. Quindi, in attesa di imbarcarmi, va bene, andiamo a Isaia 52, c'è una scrittura lì. Quindi, prima di imbarcarmi, io cosa impiegherei? Impiegherei ogni minuto libero a far cose, cercarmi un'altra occupazione e lasciare a più posto un luogo di lavoro anticristo che lì si divertono a sputare in faccia a mio Dio. Che ci fate in un posto che maledicono Dio? No, no, non sono d'accordo, fratelli, questo non sono d'accordo per niente. Fate come vi pare, ma non solo perdete benedizioni, ma state... Come si fa a stare vicino a uno che sta bestemmiando Dio? Ah, mi bollirebbe sangue dei piedi, dove il sangue è più freddo lì. Ce l'ha Isaia 52, 11.
Sì, 52, 11. Dipartitevi, uscite di là, non toccate nulla di impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi dell'Eterno.
Alleluia, uscite da essa popolo mio affinché non partecipate ai peccati e alle sue piaghe, va bene, Apocalisse 18:4, come lo ripeto, va bene?
Sì.
Guarda, un ottimo lavoro da fare è essere rappresentante, rappresentare qualcosa, non importa se fai rappresentante di farfalline, cioè cerca così che puoi incontrare gente, tanta gente, tante pecore alle, e avete fatto due bersagli. Uno, trovate il lavoro, e due, allo stesso tempo, state evangelizzando, state distribuendo a più possibili la parola, la salvezza di Dio, da rappresentante, da persona in persona, negozio in negozio, casa in casa. Per esempio, distribuire cosa? I volantini del Vangelo. Abbiamo dei CD, DVD che potete scaricare, una cosa di grande valore, un DVD pieno di filmati, un CD. Tutti ti daranno un'offerta a paradiso. Sono uno studente missionario, studio, non dire se è un pastore della chiesa più grande d'Italia, la verità, se sono uno studente missionario, qui c'è un messaggio bellissimo, un'offerta per la missione, quanto? Secondo il tuo cuore, allora, pure chiavette, CD, DVD, oppure chiavette con i messaggi che potrete scaricare a volontà e gratis, va bene?
Quindi
dal nostro sito.
Il lavoro di rappresentante è più adatto per questi fratelli perché possono scegliere loro la gente con cui parlare, possono andare via quando vogliono.
Certo.
Perché pensavo prima, quando hai detto che la soluzione è per i fratelli di cambiare posto di lavoro, pensavo, ma non è garantito che nel nuovo posto di lavoro sarà un ambiente migliore. Può essere gente anche nel nuovo posto, dice parolacce,
certo,
stessi problemi. Però come rappresentante questo non succede.
Sì, sei improprio, anche se dipendi da una compagnia. Va bene, una volta facevo rappresentante... E cos'è che stavo distribuendo fazzolettini da mettere sui vestiti per le tintorie, lavavano a secco i vestiti e gli mettevano un fazzolettino nel taschino, fazzolettino di carta, c'era la pubblicità della tintoria. Quindi devo vendergliene 50 o 100, dipende da quello che voglio comprarne, e ogni vestito gli metteva un fazzolettino con l'indirizzo della tintoria. Andavo alle tintorie e questi compravano 50, un pacco di 50. L'ho fatto pochi giorni, poi mi sono stancato, sono andato a fare, non so cosa ho fatto, falegname. mi stancavo veloce io. E poi alla fine sono messo a lavorare negli alberghi e lì mi piaceva un po' di più. Insomma, Ti posso raccontare una storia?
Sì.
1983, in Argentina. Evangelizzavo per le strade e stavo distribuendo volantini, parlando, dando la salvezza di Gesù, quello che potevo. E mi aggiravo da solo, quel giorno lì. Allora, vedo uno con la bicicletta lì, che in giro bicicletta, che sul portapacca anteriore aveva una cassa, questa qui, con tutta una serie di termos, pieno di cappuccini, caffè, orzo, tè, cioccolata, eccetera. Mm-hmm. E ne ricavava un buon guadagno. E prezzi bassi, e tutti li compravano, però è meglio, che so, vendere 10 caffè a 10 lire che vendere 5 caffè a 20 lire, non ne vendi neanche una.
Mm-hmm.
Quindi, cioè, allora compro un caffè, va bene, e chiacchieriamo un po', di più del meno. Come va, hermano? Bene, Dio te bendiga. Bueno. Insomma, un tipo simpatico. Quindi un lavoro come questo, per esempio, potete evangelizzare quanto volete.
È vero,
tenete
sì,
presente
sì, sì,
che nel sistema anticristo europeo vi si avrà un permesso di ambulante. Capito?
Okay, sì, sì, sì.
Quindi un lavoro così, però potete evangelizzare quanto volete, tenete presente che dovete però organizzarvi, in questo caso serve una bicicletta, insomma usate la fantasia, insomma.
Mi ricordo, prima di essere credente, non avevo ancora Gesù, ma facevo diversi lavori anche io nel mondo, e per un periodo ho lavorato per il governo che faceva uno studio sulle relazioni tra gli ungheresi e i rumeni, e io dovevo andare di città in città, di villaggio in villaggio, visitare famiglie e chiedere un sacco di domande che poi dovevo scriverle, le risposte dovevo scriverle in questo libro. Ed era anche tanta politica che a me non mi interessava niente, ma mi piaceva andare di casa in casa e visitare posti, viaggiare. E spesso quando parlavo con qualche famiglia mi invitavano a mangiare, a sedermi con loro, anche ho dormito in quei villaggi. È stato bello per me. E non ero neanche cristiana, non ero missionaria, era solo un lavoro mondano. Ma ho visto la bellezza di incontrare gente, comunicare con gente, fare amicizia, visitarli in casa, che adesso lo faccio per Gesù e funziona anche meglio.
I fratelli che non c'hanno lavoro, ma andate a evangelizzare, benedetti. Io mi ricordo in Colombia,
sì, sì,
cos'era,
sì,
il 1979, mi pare. E all'ora di pranzo andavo a evangelizzare nella zona più ricca, dove c'è le villette con le piscine. Perché? Perché all'ora di pranzo, colombiani e gente dove, corelle, dicevano, no, hermano, Dio te bendiga, bussavo, knock, knock, avanti, che c'è? E tutti che mangiavano, no, all'ora di pranzo. Entravo e dicevo, Dio te bendiga, vengo qui a darle il messaggio di Gesù Cristo, la salvazione. Ah, entra, vieni per qui, davo volantini, quello che avevo. Questo, quell'altro, pregavo per ricevere Gesù con tutti quanti.
Uh-huh.
Cioè, bueno, entonces dicevo, beh, il mio lavoro è terminato, ho finito il mio lavoro. Dice, ma hermano, siéntate come con nosotros. Io dico, guarda, se insiste, dice, fratello, siediti, mangia con noi. Se insistono anche subito, no? L'ora di pranzo.
Sì, sì, certo.
Cioè, io non avevo i soldi di andare al ristorante, a pagare i ristoranti.
No.
L'offertina che raccoglievo, insomma, che evangelio è gratis. E allora, quindi io, fratelli, io dico al vostro posto, cosa state lì in un posto dove bestemmiano Gesù? Ma mi fate, lasciamo perdere. Meno male che oggi sono calmo.
Ah.
Va bene?
Va bene,
fratelli, trovatevi un lavoro, andate a vendere fazzoletti, cacciavite, andate a vendere stuzzicadenti, andate a vendere... Eravamo in Trujillo, in Perù, no? Eravamo?
Sì.
E lì ci sono i ricchi, poi ricchissimi, poverissimi, c'è di tutto lì, in Perù. Che anno era? 2012. Ci siamo sbarcati là dall'Europa.
Sì.
E allora, siamo rimasti in Perù. E allora che è successo? Fatto amicizia con uno di colore, un nero di colore, un gigante di una, sempre lì a ridere e scherzare. Questo è un evangelico, dolcissimo. E questo qua... Sono andato a visitare anche a casa, tanta la pecora questo qui, sua moglie, suoi figli. E questo qua guadagnava più soldi che no, il doppio salario che uno che lavora in fabbrica, per fare un paragone. Vabbè, cosa faceva? Vendeva gomme da masticare nelle strade. costavano così poco, tutte ne compravano una. Capisci? Tu fai più profitto a vendere delle cose che costano un euro, che tutti te lo comprano, che non a vendere una cosa a 3-4 euro, che nessuno la vuole, è troppo cara. Mi segui?
Ma in Italia questo si può fare?
Ci vuole permesso di ambulante. Ah. Oppure quando vengono i vigili, impacchettare e scappare, come fanno gli immigrati.
Ah.
Quindi scarpe da tennis o il... Non credo che ci sono grosse multe, perché poi, insomma, offri una gomma da masticare al poliziotto e dici, ok, ma te ne vai di qua però. Io mi ricordo, facevamo i salti in banchi nelle piazze, ti ricordi i spettacoli che facevamo nelle strade,
vestiti
da trovatore, io ero là con la chitarra. E a noi ci lasciavano la polizia perché lì ci trovavano allegri e positivi e non scocciavamo nessuno per i soldi né niente. Cioè,
no.
Niente, cioè chi voleva dare. Però facciamo cose belle, no? Ero animatori, andavamo anche nei ristoranti. Però c'erano questi immigrati che scocciano un po' la gente, compra questo, compra quell'altro. Quelli i vigili li mandavano via, non li volevano, invece noi ci lasciavano stare insieme ad altri animatori come noi, meglio di noi, che non erano cristiani, noi però davamo volantini del Vangelo.
Sì.
Cioè, ragazzi, usare la fantasia, d'accordo?
Oh,
Paolo costruiva tende, non è che interessa niente delle tende. D'accordo?
Amen.
Quindi un lavoro così, evangelizzate quanto volete. Questa è un'idea, ma voi ne avrete avrete migliori idee. Questa è un'idea, ma voi ne avrete di migliori. Va bene, il mondo a chi appartiene, Angela?
A chi appartiene?
Il mondo appartiene a chi ha fantasia, chi ha iniziativa, ispirazione. Se tu sei capace di sorridere di cuore, far vedere il tuo cuore pieno di amore attraverso gli occhi, il mondo è tuo. Hai vinto il suo cuore, quello lì prega per ricevere Gesù, non la religione dei farisei, l'amore di Gesù. E poi alla fine va anche a Gesù.
Amen.
Quindi il mondo appartiene a chi sa motivare le persone e guidarle verso Gesù.
Amen, amen. Una domanda, Giuseppe. Sì, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Adesso dobbiamo accettare anche il fatto che non tutti i fratelli hanno questa iniziativa o questo coraggio di fare il rappresentante o essere un ambulante per la strada. E ci sono anche situazioni che hanno figli piccoli e devono anche prendersi cura della famiglia, e quindi non è che possono sempre cambiare lavoro o spostarsi. È suggerito anche di uscire da Europa. Non tutti possono farlo. O alcuni forse si preparano a farlo, ma ci vuole tempo e devono continuare a lavorare in questi ambiti antipatici al lavoro, con parolacce, con bestemmie. E cosa suggerisce a questi fratelli che per adesso non possono cambiare la situazione, devono rimanere lì?
Ma ci sono situazioni che non puoi sfuggire.
No.
Ogni situazione è diversa. E non è che posso dire a tutti quanti fate così, tutti fate cosà. Cioè... il segreto di trovare qualunque soluzione a qualunque problema sta a mettersi sulle ginocchia, va bene? Per Gesù è stato andare a Calvario, per Abramo mettere Isacco sull'altare, per Gedeone di chiedere ai soldati chi ha paura se ne vada, se ne andarono 20.000 su 30.000 e poi rimasero in 300, insomma. Ogni situazione è diversa, dobbiamo comportarci come guidata dallo Spirito Santo. Guarda, tu conosci la storia, il libro di Esther, no?
Sì.
E ci sono lezioni da Esther e Mordocheo, per esempio. Evitare, se possibile, anche di provocare persecuzioni. Se sei in un posto di lavoro che la gente si offende quando dice il nome di Gesù, beh, allora lo devi sussurrare. Questo fin quando rimani lì. Ma tieni, comprati 4 binocoli, va bene? Va bene, non so, paghi 3, prendi 4. Procurati 4 binocoli e cercati un lavoro, per cortesia.
Sì, amen.
Comprati un cannocchiale da marina di mezzo metro e cercati un lavoro, no? Se tu finisci di lavorare alle 5:30, non andare a casa dalla moglie che è con gli spaghetti al dente, fatti un'oretta di cercarti un lavoro e poi vai dalla dolce mogliettina e mangiate insieme e dice, guarda, c'è uno che domani mi dà una risposta.
Bello.
Va bene?
Sì,
guarda, qui è arrivato un fratello che è andato Adriano a aiutare a cercare un lavoro, no? Quindi
sì,
quando si può lo facciamo, non promettiamo a tutti, no?
Sì.
Va bene, c'è un fratello che è arrivato e Adriano è andato, il primo giorno ha già trovato, quando comincia a lavorare?
Ha cominciato questa settimana, alcuni giorni fa, ha detto che è andato bene e grazie a Dio sta continuando a lavorare.
Ecco, quindi Dio benedica Adriano, è andato, sono incontrati, sono andati insieme a cercare lavoro. Adriano ce l'ha già, missionario, questo fratello è appena arrivato, lui vuole fare missionario, vuole, però gli ha detto prima devi un po' barcamenarti e camminare sulle tue gambe e vedere un po' se veramente vuoi fare missionario, che non è così facile fare missionario, bisogna abbandonare tutto e specialmente noi stessi. Insomma, Adriano l'ha aiutato, non promettiamo di andare a trovare un lavoro a tutti, capito fratello? Non ci scrivete, trovatemi il lavoro che vengo.
Sì, questo fratello lo conosciamo da tanti anni, è molto vicino a noi, quindi ci siamo conosciuti bene bene durante gli anni.
Certo, lui è venuto a controllare, a ricontrollare e poi è ricontrollato di nuovo. È la quarta volta che viene in Sud America, che lui vede, pondera, però lui sai,
sappiamo che lui evangelizza, ma
è
il Signore.
La quarta volta che fa il viaggio, è serio questo fratello, va bene. Quindi ragazzi, guarda, stavo parlando di Esther, no?
Sì.
Mardocheo non voleva inchinarsi a onorare una malechita che era un anticristo, può dire un compagno di lavoro, virgolette, ma Aman era il grande, ricchissimo, potente consigliere del re, e Mardocheo era esule, prigioniero lì in Persia. E allora, Esther capitolo 3, capito, sto parlando. E allora Mordocheo non ha voluto ascoltare, e allora Aman offesissimo, ha cominciato a perseguitarlo. Va bene? E, però, diciamo, alla fine, per colpa, non so, ci sono diverse interpretazioni, no? Da parte di qualcuno dice che è buono che Mordocheo l'ha provocato, l'ha offeso, eccetera, così che Dio ha fatto un miracolo. Vabbè, questo è un punto di vista. C'è un altro punto di vista, ognuno ha il suo punto di vista, e dice invece no, Mardocheo poteva nascondersi, non farsi vedere, non provocarlo, perlomeno non ogni volta, perché sono andati da Mardocheo altri compagni lì, umili, hanno detto non offendere, questo è un pezzo grosso, e dice non mi interessa, io offendo.
Sì, sì, sì.
E allora quella si è incavolato, questo pezzo grosso, e vuole mettere a morte e Mardocheo, che era ebreo, e tutti gli ebrei prigionieri in Persia. Poi leggete il libro di Esther, il libro affascinante, Dio fece un miracolo, perché Esther si sposò l'imperatore. Esther era la nipote di Mardocheo, una donna bellissima, si sposò con l'imperatore di Persia, e meno male che c'era lei che le ha convinto il marito a salvare gli ebrei. Però non è che c'è sempre l'ebrea sposata col direttore della fabbrica, con qualche agnelli o qualche eccetera, non è che capita tutti i giorni una Esther che va a cambiare il cuore del presidente, questa è un'eccezione, quindi cercate di non provocare, capito? Mordocheo ha provocato Aman, ma non seguite il suo esempio, cioè non dico rinnegare il Signore, no, ma tagliate la corda. Va bene, vediamo che i cristiani per 300 anni da sottomettersi all'imperatore romano, persecuzioni così, però non andavano sfacciatamente a disonorare l'imperatore, ci puoi perseguitare se vuoi, no,
si nascondevano
nelle catacombe di qua, evitavano, quando tutti andavano a offrire il profumo all'imperatore, alla statua, loro erano occupati a fare altre cose, non andavano a provocare, Mardocheo l'ha provocato,
sì, sì, sì.
Quindi non siate, cercate di non provocare la gente a odiare Dio, a odiare Cristo, cercate di, va bene?
Amen, sì.
Va bene, situazione simile Daniele 3 e Daniele 6, vediamo che ci sono i tre amici di Daniele, nel libro di Daniele capitolo 3, che lì è diversa la situazione, devono adorare una statua, allora hanno detto no, la statua non la adoriamo, e quindi loro erano saggi, non è che hanno provocato niente, cioè erano loro nemici che li hanno provocati. E allora vanno da Bucanese, dico questo qui non voglio adorare la tua statua, lui li mette a morte, butta nel fuoco e nel fuoco però va Gesù e li salva. E leggete Daniele capitolo 3, il libro interessantissimo, e qui vediamo che, qui cosa vediamo? Qual è la lezione qui nel nostro caso, fratelli che lavorano? La lezione è che non potete rinnegare il Signore. Se sei in un posto che stanno bestemmiando Dio, non puoi adorare questo idolo. Cioè, in una fabbrica, in un posto di lavoro dove la gente bestemmia, flirtano, si fanno le corna l'un l'altro, eccetera, e si offendono che tu non fai queste cose. Va bene? E non puoi adorare questo idolo. Non puoi adorare l'idolo dell'ateismo, l'idolo dell'adulterio, l'idolo del bestemmiare, e sono idoli. Va bene? E allora cosa fai? Ma vattene via, cosa ci fai lì? Ora capisco che Daniele era prigioniero in Persia, non poteva andare, ma tu non sei prigioniero in Italia.
questi esempi sono molto adatti, la storia di Shadrach, Meshach e Abednego, perché erano uomini di Dio che vivevano in circostanze, in situazioni totalmente pagane,
di prigionia,
lontani da Dio, prigionia anche, però loro si sono mantenuti sani nella fede, sono rimasti fedeli. E come sono riusciti in un ambito di pagani, di cose contro Dio?
Rifiutavano il cibo pagano, Daniele capitolo 1, che era proibito rifiutarlo.
E Daniele stesso come ha fatto a rimanere integro in Babilonia, dove tutti erano pagani?
Perché sono rimasti fedeli, perché sono rimasti fedeli a costa della loro vita. Questi tre non hanno fatto nessun sbaglio, perché li hanno spiato. Daniele dalla finestra hanno spiato che adorava Dio, perché il diavolo ha messo delle leggi che era proibito adorare una cosa tranne che il re, apposta per prendere Daniele. E dopo lo spiavano, e appena l'hanno beccato a casa sua, attraverso la finestra, visto che pregava. Quindi, ragazzi, Gesù ha detto: chiudete l'uscio quando pregate, capito? E poi c'è andare a fare: guarda questo qui, Daniele, lui non ti adora. Insomma, lunga storia, corciana lunga storia. Leggete i capitoli, sono bellissimi, Daniele 3, Daniele 1, 3 e 6, bellissimi, bellissimi. Allora Daniele cosa fa? Rimango qui anche se bestemmiano Dio, perché i miei figli devono mangiare, e insomma è difficile trovare un lavoro. No, Daniele dice: no, io non posso adorare, no, perché lì ne va della mia fede. Fra poco è marchio della bestia, cosa facciamo? Ma non si trova lavoro, i miei figli devono mangiare, ma c'è il marchio 666, ma cosa devi fare? Tutti lo fanno. Ma vattene via, vattene, cosa fai a casa del diavolo? Quando non c'era via di uscita, Gesù si incammina al Calvario. Quando non c'è via di uscita, Paolo si incammina, gli hanno tagliato la testa a Roma. Pietro si è incamminato, crocifisso. C'è il tempo di incamminarsi, fratelli. C'è il tempo di mettersi in cammino verso un qualche tipo di Calvario. Io ho fatto fagotti, ho preso i bambini e ho tagliato la corda. Ho preso 6 bambini, va bene? Il più piccolo quanto aveva, Angela?
John aveva 2 anni.
Adesso
uno e mezzo.
C'ha 9 anni.
Uno e mezzo, 2 anni.
Va bene, in cammino, va bene. Abbiamo passato tutti i colori. Io potrei scrivere un libro quello che abbiamo passato. D'accordo? E allora, con questo cosa vogliamo dimostrare, Daniele capitolo 6? Dimostriamo che poi Dio lo salva, poi questa è un'altra storia di eroismo, di fede, manda l'angelo che deve essere divorato vivo da leone, invece l'angelo mantiene, i leoni diventano agnellini. Allora il re, che ammirava Daniele, appena vede che Dio lo ha salvato, il giorno dopo una notte dentro la caverna dei leoni, dice: ah sì, allora quelli che ti accusano, buttalo, ha preso quelli là che lo accusano, Daniele, l'hanno buttato dentro con famiglia, con figli, con tutto. Il re e quelli prima che toccassero il suolo, i leoni già l'hanno azzannato e divorati a pezzettini l'hanno fatto. Va bene? Quindi la lezione qual è qui? È che bisogna onorare, e bisogna onorare anche il re sotto cui viviamo nei limiti del possibile. Giunge il tempo che non puoi, devi andartene. Però se non rendono la tua vita impossibile, qui è bellissima la testimonianza del fratello Mario, che lui vive una situazione come diciamo una delle peggiori, però ha trovato il modo, ha trovato la chiave, ha pregato il discernimento di vincere i cuori delle persone, e adesso è lì gioioso, contento, che quando lui si presenta le cose si rallentano, le bestemmie diminuiscono, eccetera. E quindi praticamente è come se entra Mario ed entra il Signore, capisci? Entra lo Spirito di Dio. Quindi bisogna trovare, nel frattempo che non potete traslocare, non potete abbandonare il lavoro, ho detto abbandonate il lavoro, però magari non puoi abbandonarlo oggi e trovare un altro lavoro prima, va bene, è logico. E allora devi passare una settimana, 2, forse un mese, forse di più, forse 2. Sì. E allora nel frattempo devi usare saggezza. Vabbè, la saggezza che Mordocheo possibilmente, forse, non ha avuto. Perché andava a provocare Aman, che era il numero 2 nel regno. Vabbè, nell'impero di Persia, Aman era il numero 2. Sarebbe come dire il vicepresidente degli Stati Uniti, il vicepresidente, il vicepresidente italiano, invece quello che è. So. Va bene, allora leggiamo, vai, primo Pietro, andiamo, qui nella scrittura, primo Pietro 2, Proverbi 24, c'è due scritture.
Primo Pietro 2,
17 devi leggere.
17. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete il Dio, rendete onore al Re.
Capito, quindi vivi, lavori in un, vivi in un luogo, lavori in una compagnia, una fabbrica che il Re è ateo, devi onorarlo.
E come lo onori?
E lo onori stando zitto, non andare a provocarlo come ha fatto Mordocheo. Capisci? Daniele e i suoi tre amici non avevano scelta. Lì è questione di fede, mostrare che loro non adorano il diavolo, il marchio della bestia, eccetera. Morire si muore.
Ma anche loro hanno rispettato il Re, anche se non hanno negato la fede, erano pronti a morire in tutto rispetto verso il Re.
Esatto. Infatti, se tu... vediamo un po', c'è una scrittura qui, Daniele, verso Daniele 6:21 devi andare, c'è una scrittura lì.
6:21?
Leggi 20, guarda, che il re alla mattina si sveglia, che la notte ha potuto dormire, e va a vedere se Daniele è vivo o morto, perché il re rispettava molto, amava molto Daniele, che i nemici di Daniele hanno incastrato il re. Il re si è reso conto e l'ha buttato loro, li ha buttati a loro nella...
Più tardi,
nella gabbia dei leoni, nella cova lì dove erano. Però il re la mattina va da Daniele col cuore spezzato, il re va a vedere se è ancora vivo, verso 20.
Daniele 6:20. E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa, e il re prese a dire a Daniele: Daniele, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo, ti ha egli potuto liberare dai leoni?
21. Allora Daniele?
Allora Daniele disse al re: O re, possa tu vivere in perpetuo. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni che non mi hanno fatto alcun male.
Ok, allora, qual è il punto qui? Notare come Daniele si rivolge al re. Un re pagano che non è ebreo, non segue la legge di Dio, erano solo che il re rispettava Daniele perché era un uomo integro. Va bene, però com'è che si rivolge al re?
Non è
che
dalla fossa dei leoni.
Sì, e come si rivolge, come risponde Daniele al re? O re, tu pagano qua e là, no, dice: O re, possa
tu vivere in perpetuo.
Caspita, questo non è mica biblico. Ha vissuto in perpetuo
No.
Il re Dario. Non ha vissuto in perpetuo. E allora? E allora qui c'è da imparare qualcosa, cioè bisogna, come dice anche Romani 13, onorate il magistrato, il poliziotto, in questo caso, in Romani 13, parla della polizia, chiamato il magistrato a quei tempi, dice non porta la spada in vano, perché il magistrato è il ministro di Dio, ma a quel tempo la spada la portava i Romani per uccidere anche gli ebrei, ministro di Dio. Dice sottomettetevi ai magistrati, ma erano romani, anticristo, lo stesso, vi sottomettete. Quindi cosa succede? Non provocare le autorità, non stuzzicarle, non andare a scacciare la coda al cane che dorme. Vabbè, non andate lì a sbandierare la fede, la Bibbia, giustamente per darsi arie. Quando evangelizzate, attenzione, se siete in supermercato e lavorate in supermercato c'è la videocamera. Cioè devi usare saggezza. I cristiani hanno vinto il mondo in 300 anni, evangelizzavano con saggezza di solito, sotto banco, di nascosto, segreto, incontri segreti, non scaldare panca la domenica. Evangelizzavano tutti i giorni, va bene, ovunque andavano, con l'amore, aiutando uno di qui, benedicendo uno di là, pregando per un ammalato, sotto banco, senza tromba. Quindi se siete in un posto di lavoro, vi pagano per lavorare e secondo loro vi pagano per essere atei. Quindi buon viso, cattivo gioco. Fin quando rimanete in un posto così dovete esercitare il massimo della saggezza. Noi quando traslochiamo, andiamo a vivere in un posto come siamo qui, non suoniamo la tromba tutti vicini, siamo cristiani qua e là. È tutto il contrario. Siamo zitti. Ci allontaniamo, andiamo in altri paesi a evangelizzare. I vicini, sì, siamo cristiani, ma normali, secondo tutti gli altri, ciao.
Sì.
Perché? Perché se cominci a evangelizzare c'è il vicino che è contento, quell'altro che è contentissimo e quell'altro che invece magari è figlio del diavolo e ti perseguita.
sì.
Nel posto di lavoro è ancora peggio. Non puoi andare a evangelizzare lì, che se sono capra te ne vai da un'altra parte, un'altra strada.
No.
Quindi andarci molto, moltissimo piano a evangelizzare.
Amen.
E prima di tirare fuori, diciamo, non date le cose sante ai porci, non date le cose sacre ai maiali, Matteo capitolo 7, va bene? Dice di controllare se sono pecore, quindi fare amicizia, e poi invece di predicargli il Vangelo del Signore Gesù Cristo, vedi se è cristiano, dice no, però qua, però là, però credi un pochino, allora quel pochino tu gli dai un altro pochino. Se quello che crede nel Signore è un millimetro, non gli dare 3 metri di Vangelo. Se crede nel Signore mezzo millimetro, tu gli dai un po' di, gli dai un altro mezzo millimetro. Se crede nel Signore 10 centimetri, gli dai un altro qualche centimetro, non gli dare un chilometro. Che, capito? E saggezza. Poi man mano che va avanti, alla fine magari decide di pregare.
È proprio come hai detto tu all'inizio, che devi essere guidato dallo Spirito Santo. C'è il tempo di stare zitto per non attirare persecuzioni, e c'è il tempo quando lo Spirito Santo ti mostra qualche collega che forse sta soffrendo, sta attraversando una situazione difficile e cerca delle risposte, e il tuo momento di seminare il tuo seme della parola per aiutare quella persona. Tanti di voi mandate testimonianze di evangelizzazione anche al lavoro, quindi è veramente la guida dello Spirito Santo che può darvi le risposte, quando, come, cosa fare, è lo Spirito Santo.
Amen, amen. Proverbi 24:21, Primo Pietro 2:13.
Proverbi 24:21.
Sì.
Figliol mio, temi l'Eterno e il Re, e non far lega con gli amatori di novità.
Quindi temere l'Eterno e il Re, ma di quale re sta parlando? Il re pagano. Raramente c'era in Israele un re di Dio. Su 42 re tra Israele e Giuda, solamente 5 erano buoni e 38 erano assolutamente fuori dal binario. Va bene? Quindi se dice temi il re, punto, perché fin quando è re, Davide si è sottomesso a Saul, anche quando Saul cercava di ucciderlo, anche quando Saul ha ucciso 84 sacerdoti al tempio, Saul ha ucciso, era un posseduto di Satana sto re, vabbè, e Davide gli era sottomesso. Tu ti sottometti all'uniforme come militare, non all'uomo. Quindi se sei in un posto che il padrone, il titolare è anticristo, devi stare zitto. Se tu vai a lavorare in un posto, non andare con le... lascia le trombe a casa, il trombone e il sassofono. Sono cristiano, tutto. Stai zitto.
Purtroppo.
Stai zitto. Se sei in un posto di lavoro tutti bestemmiano, o impacchetti e te ne vai e ti scuoti la polvere dei piedi, altrimenti stai zitto. Vai in un'altra stanza, vai dove ti pare, e poi vedi, guarda intorno, tra 10 capre c'è una pecora, lavora sulla pecora,
sì,
e quando bestemmiano un po' troppo, cosa ci fai lì? Comincia a tira fuori il binocolo da marina che parlavamo e guarda le altre direzioni, va bene?
O come Mario nella sua testimonianza, trovare il momento opportuno per portare un po' di amore, di cambiamento, di Gesù. Lui, Mario, non ha attaccato questi lavoratori che bestemmiavano, ma ha detto: un giorno discutevo con loro sul significato della vita e sulle mie esperienze vissute e menzionavo Gesù. Quindi, così più spontaneo, senza attaccarli, voi siete dal diavolo, voi siete pagani. No, neanche parlare dei loro peccati, ma solo dare una testimonianza dolce, vedere come è ricevuta, se viene ricevuta a continuare, se no fermarti, quindi tutto piano piano, un piccolo passo alla volta.
Cioè evangelizzare, si può evangelizzare in due modi, in modo giusto o in modo sbagliato. I compagni di lavoro è una cosa per gente intelligente. Devi essere intelligente per evangelizzare sul lavoro, se no guarda, è meglio che non evangelizzi. Non puoi evangelizzare religiosamente, perché la religione fa schifo. La religione, guarda, è l'obbrobrio di Dio. La religione la usa gente come il Papa per far perdere la fede. È roba da farisei che ha fatto crocifiggere Gesù, questa è la religione. Quindi quando evangelizzi, la prima cosa, tutti devono conoscerti, che a te non ti piace la religione, che ti fa schifo. Va bene, la religione è niente, è invenzione del diavolo. La creazione di Dio si chiama Gesù, Cristo, il Vangelo, l'amore, la salvezza. Quindi al lavoro non tirare fuori, dice, non date le cose sante ai cani, le cose sacre ai maiali. Al lavoro devi stare zitto, aspetti. Va bene, prima di tirare fuori il nome sacro Gesù, perché gli sputano sopra. Sì. Stai zitto.
Amen.
Però non che sei zitto nel senso che hai paura o che rinneghi, stai aspettando la situazione. È come, fai conto, una spia inglese americana nella Germania nazista, o viceversa. Le spie, cosa facevano le spie inglesi in Germania quando tutti gridavano Heil Hitler?
E gridavano
Heil Hitler, mica sono fessi, mica vogliono andare a Auschwitz. Ma scusa, già sanno. Heil Hitler, hi. E poi ogni tanto, poi hanno portato una valigetta dove c'era Hitler, una riunione, la valigetta è esplosa,
sì.
Hitler si è salvato per miracolo, e sono morti un sacco di gente, capito? E gente che gridava Heil Hitler. Cioè, in un certo senso, quando dicevo, questo non è biblico, cioè, Giuseppe, cosa accidenti stai predicando? Certo che è biblico, certo, ha detto Gesù, Matteo 10, vi mando come pecore in mezzo alle capre, in mezzo ai lupi, siate saggi come...
Come i serpenti?
Non fessi come gli asini,
no.
Saggi come serpenti, astuti e dolci come colombe. Vabbè, Giuseppe, dammi qualche altro esempio. Gerico, Giosuè capitolo 2, Giosuè manda due spie. Quando sono andato a spiare Gerico, non è che sono andato a Gerico, dov'è il convento delle suore cattoliche qua? Dov'è i frati cappuccini con la brioche? Dov'è che leggono la Torah? Dov'è che leggono la Bibbia in questo posto? Dov'è che sono andati? In quell'albergo sono andati?
È da una prostituta?
In un bordello. Sono andati in un bordello. Capito? E poi, però non hanno perso tempo, hanno convertito Rahab, che è diventata un'antenata di Gesù.
Wow.
Va bene, quindi fratelli, se andate a Gerico... Se andate a Gerico, per cortesia, non andate a cercare la Chiesa Evangelica Santissima battezzata nell'acqua pentecostale o la Chiesa Cattolica del Papa, eccetera, per cortesia. Vestitevi come i gerichesi, andate lì e quando stanno adorando il diavolo fate finta di niente e cambiate strada. Va bene? Se possibile. Quindi sto suggerendo, quando stai lavorando in un posto tutti bestemmiano, sì, se vuoi puoi rimproverare loro, il diavolo, eccetera, e però mentre impacchetti la valigia, altrimenti cambia stanza. Sei una spia inglese, territorio nazista. A posto?
Sì.
Quindi
sì.
Allora come si evangelizza sul lavoro? Si evangelizza con amicizia, con amore, non cercare di dimostrare che loro stanno sbagliando. Nel momento che tu dici a un ateo, oh qua là, l'inferno, e l'ateo comincia a odiare, io l'inferno, ma se non neanche c'è Dio, stai sbagliando tattica. Io una volta ho già raccontato, ero in un campeggio, entro in un bar a prendere il mio caffè, che andavo sempre verso le 2 del pomeriggio, e mentre bevo questo caffè ci sono tre lì con le birre davanti, che li conoscevano, non erano cattivi, erano buontemponi, però erano cattolici con la C minuscola. E stanno raccontando una barzelletta super sexy, riguardo a suore, frati, eccetera. E vedevo che mi guardavano con la coda dell'occhio, per vedere, sapevano che io ero cristiano, anche se sapevano che ero abbastanza, non ero religioso, e mi guardavano e la barzelletta, la devo ammettere che era veramente comica questa barzelletta, non si può raccontare alla radio, però era una cosa da militare, insomma, diciamo perdere che sennò le sorelle poi mi scrivono, ma diciamo perdere, questa militare ve la racconto, qui no. Allora, però è simpatica questa barzelletta. E allora, quando è finita la cosa della barzelletta, mi sono messo a ridere più di loro. Tutti sono girati verso di me, pacche sulle spalle, sei uno dei nostri. Come dire, io non li condannavo a loro nelle loro barzellette sexy. E loro mi assecondavano a me nella mia... la mia mania cristiana, e quindi abbiamo trovato un accordo e ho fatto molta evangelizzazione in quel campeggio. È l'idea che tu vai a Gerico e devi parlare il gerichiano, il gerichese, come si dice in italiano? Il gerachio, che ne so come si dice. Qualcuno mi manderà un'email. D'accordo?
Sì.
Poi io mi fermerei qui se non c'hai altre domande.
No, va bene. Credo
quindi,
che
capito,
bene,
fratelli?
Sì. Amen.
Insomma, io spero che sono stato esauriente, mezzo esaurito lo sono, però spero che sia stato anche esauriente il messaggio.
Sì, grazie.
Ci siamo, Angela?
Sì, spero che sia utile per i fratelli.
Bene.
Scriveteci, fateci
commenti,
sapere.
Commenti, fratelli.
Se qualche consiglio oggi vi è stato utile, fateci sapere.
Amen. Che Angela, se non gli mandate i commenti a Angela, lei gli manca qualcosa. E noi anche. Amen.
Amen, amen. Grazie, Giuseppe. Gloria, Dio ti benedica. Volevamo andare prossimo a una chiamata in Skype con Nias, ma prima, ancora alcuni minuti, volevamo condividere dei messaggi che i fratelli hanno scritto. E voglio cominciare con proprio il fratello Nias che sta seguendo, con il quale faremo il collegamento Skype. E lui dice: vi sto ascoltando e faccio il lavoro ideale, operatore ecologico porta a porta. Incontro persone ogni giorno, evangelizzo e sono contentissimo. Grazie Gesù. Amen. Dio ti benedica, Nias. Ha trovato un modo di evangelizzare. Poi da parte di Fabian. Buongiorno a tutti, cari fratelli. Sono Fabian. Sul posto di lavoro io ho sempre la Bibbia con me e la distribuisco volentieri a quelli che vogliono sentire qualcosa di Gesù. Dopo parecchi attacchi ho capito che mi bastava solo parlare di Gesù e della Bibbia senza usarla troppo, camminando sempre nella parola di Dio, spiegando attentamente ogni soggetto, parlando senza dare da capire che uso la parola di Dio. Quando inizio a parlare con i colleghi che non credono o sono contro, prego velocemente Gesù così: Gesù, fai tu che prendi il possesso della mia bocca e parla tu per illuminarli, senza dare la possibilità di attaccarmi. E succede anche miracoli, che qualcuno di loro accettano il Signore. Se si bestemmia o si mentono, li confronto semplicemente e li faccio vergognarsi del loro linguaggio o comportamento, e così via. Poi velocemente ringrazio Gesù nella mente e così rimane sempre il rispetto. E adesso tanti dei miei colleghi di lavoro vogliono lavorare con me perché si sentono sereni e tranquilli. Gloria a Dio, è meraviglioso come Lui opera. Vi amo nel nome di Gesù. Grazie Fabian, amen.
Ti benedica, fratellino.
Vedi, adesso i colleghi vogliono stare con lui perché si sentono bene.
Perché lì, vedi, ha usato saggezza, ha pregato. Mm-hmm. Bene. E lì sta tutto, lì il segreto. Pregare, cioè ogni battaglia devi, cioè c'è una strategia diversa. Non è che tu vai in guerra e tutti col bazooka, tutti con carri armati e tutti all'arma bianca. Cioè ogni battaglia va combattuta con la strategia giusta. Mm-hmm, ora devi andare all'attacco tutti quanti allo sbaraglio, ora devi andare come in commandos, ora devi nasconderti nella boscaglia. Cioè, capito? Non c'è una regola. La regola è: ascoltate me, dice il Signore, mio Spirito Santo vi guiderà, mio Spirito Santo vi dirà cosa fare, come fare, con chi fare, quando fare, cosa dire, come dirlo. Insomma, in una parola Gesù ha messo tutto insieme, insomma, lo Spirito Santo, il contatto con lo Spirito Santo, va bene? Che è tutto lì, perché a volte persone vengono da me, anche qui in comunità, anche Angela, anche Gloria specialmente, vengono e mi dicono: ma Giuseppe, ieri pensavamo che la strategia era... sì, ma vedi, cioè l'unica cosa che non cambia mai è Gesù, le sue promesse, la sua vita eterna. Poi le strategie sul campo di battaglia devono cambiare. Cioè, i migliori generali andavano sul campo di battaglia, la prima cosa che facevano a volte, era di cambiare tutti i piani per via delle spie, perché il nemico scopriva. Allora cambiavano i piani, facevano un'altra strategia e il nemico, tutte le sue spie erano buone a nulla. Quindi il diavolo prepara i trabocchetti. Ieri dicevamo, ok, domani andiamo, che ne so, evangelizzare la città A. E benissimo, allora il diavolo prepara i suoi demoni, prepara la gente, prepara la zizzania, prepara da da da. E invece oggi il Signore Spirito Santo dice: no, dovete andare nella città B, Ma scusa Giuseppe, ieri avevi detto A.
Infatti tu hai detto ieri che facciamo così e così, adesso stai cambiando. Quante volte ti ho detto questo?
Anche oggi ho cambiato?
No, oggi no. Oggi no.
Capito? Cioè, tu, cioè l'unica cosa che non cambia è Gesù, ma Dio cambia sempre, no? Gesù, cioè le sue promesse non cambiano mai, ma Dio in continuazione cambia. Va bene, Ecclesiaste 3, c'è un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per salvare, un tempo per uccidere, un tempo per raccogliere, un tempo per sparpagliare, va bene?
Amen.
E allora, vedi, non si può dire vai nella tua fabbrica dove lavori, nella tua compagnia, devi dire tutti ABCD, no, devi andare lì e ascoltare il Signore. La prima cosa, una delle cose migliori che puoi fare è il silenzio, ascoltare, non andare lì subito a dare bibbiate a tutti quanti. Va bene? Tirare fuori, sai, quei pistolieri del Far West con il grilletto veloce, sfoderare la pistola, sparare e poi vedere che se era giusto o no. Prima di estrarre la pistola, la Bibbia, e mitragliare tutti con le scritture, tutta la nostra conoscenza biblica, guardi, io conosco 7 teste del dragone, conosco le 10 corna, ho attaccato un cartellino su ogni corno, Apocalisse 17... Calma, vedere se il tipo, la cosa migliore è dare l'amicizia, stare zitto, fare amicizia, va bene, se sei in un posto di atei che bestemmiano, chiedere al Signore se devi infervorarti e magari essere licenziato, o cambiare stanza, o pregare in lingue, eccetera, d'accordo?
Amen.
E poi un posto che bestemmiano, se non riesco a convertirli, io me ne vado. Io vado a coltivare patate in qualche montagna, e se non ho soldi per l'affitto cercherò una caverna. Parliamo tra virgolette, d'accordo, va bene? Cerchiamo di capirci. Angela.
Amen. E adatto in questa situazione il messaggio di Aurelio, che scrive: a proposito di scritture per vivere la fede sul posto di lavoro, devo dire che mi ha molto aiutato la scrittura di 1 Pietro 2,17, che dice, 2,17, onorate tutti, amate la fratellanza, rendete onore al re. Bella scrittura. E anche la scrittura di 1 Timoteo 6,1, reputare i padroni come degni d'ogni onore, affinché il nome di Dio e la dottrina non vengano biasimati.
Sì, benissimo.
Queste scritture mi hanno sempre consigliato come gestire i rapporti con i miei superiori, anche se peccatori. Mi ha fatto capire che c'è un tempo per evangelizzare e un tempo per ubbidire e rispettare chi però si comporta secondo la legge. Devo dire inoltre che mi ha insegnato anche molto l'umiltà, perché a volte ero più dettato da un atteggiamento di superbia il parlare di Gesù che non di il desiderio vero di evangelizzare. A parte questo, devo dire però che dichiararmi cristiano senza contesa e dando la possibilità a tutti quelli che vogliono di leggere le mie pubblicazioni che parlano di Gesù, tutti mi rispettano di più e mi permettono anche di più di mostrare loro l'amore di Gesù.
Eh sì, perché se questi qua non credono alla Bibbia, è inutile citare la Bibbia, va bene? Vai da un comunista e parlagli delle regole fasciste, non ascolterà, non ci crede, viceversa. Va bene? E non andare da un atto e dire la Bibbia, dice che non gli interessa niente la Bibbia, non ci crede. Amen. E allora cosa crede quello lì? Crede le barzellette? Crede così, bere un caffè insieme? E poi se riesci, va bene, questa è una, diciamo, è una missione per i saggi, se riesci a fare amicizia, solamente i saggi ci riescono, va bene? E allora un millimetro alla volta, un centimetro alla volta, un passo alla volta, un'occasione alla volta quando capita, va bene? E allora magari poi col contagocce, una goccia di Gesù.
Amen, amen.
L'ha ricevuta, non l'ha rigettata, allora quando capiterà di nuovo, mezza goccia. Ah, questa volta l'ha ricevuta, prossima volta una goccia e mezza scrittura. A volte devi dire cose senza citare riferimenti, senza tirare fuori la Thompson, capisci, dal tuo zaino, e patapù, no, va bene. Amore, amicizia, gentilezza, scherzare e guardare. Però non è che parlando la lingua dall'ateo diventi ateo, va bene? Cioè ricordati che noi siamo in missione, siamo stati mandati dal regno di Dio. Nel momento che abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo ricevuto una missione, ha detto Gesù, Giovanni 20:21, come il Padre ha mandato a me, io mando voi, va bene? Allora siamo missionari. Gesù è partito dal regno di Dio come missionario e noi adesso siamo nel regno di Dio, siamo seduti in luoghi celesti, dice in Efesini, siamo seduti adesso, in questo, siamo seduti in cielo con Gesù. E fin quando siamo fedeli, siamo sul trono della sposa.
Wow.
Quando diventiamo disgraziati, egoisti, narcisisti, denominazionalisti, cristiani settari, pentecostali, cattolici e Geova, no, allora lì no, perché non c'è in cielo il trono dei pentecostali e dei Geova, c'è il trono di Gesù. Va bene? Quindi come Padre ha mandato Gesù, Gesù manda noi. Alleluia.
Amen, amen. Un altro messaggio da parte di Salvatore. Fratelli, mesi fa feci un corso di formazione insieme a degli ex colleghi in un'aula di un edificio, eravamo una ventina. Vi erano colleghi che scherzavano, alcuni che guardavano i loro telefonini, altri che schiamazzavano. Io allora presi dei volantini e li ho messi su alcuni banchi. Lì hanno letto incuriositi e abbiamo cominciato a parlare del Vangelo. E il professore del corso, incuriosito, mi faceva domande sul Vangelo ed era molto interessato. Ho anche evangelizzato 3 dei miei ex colleghi e abbiamo pregato per ricevere Gesù.
Gloria, Signore.
Gloria a Dio.
Questo è medicina, è oro, e questo
Amen.
È amore liquido, capito? Di seta. Vedi, questo
Amen.
È un fratello...
Amen.
Con la F maiuscola, va bene? Questo mi hai parlato anche della giostraia prima.
E ti leggo anche questo, sì,
se
questo
mi dicevi,
è bellissimo.
Sono rimasto scioccato, come si chiama?
Stefania.
Stefania, la giostraia, che questa qui può insegnare a tutti.
Sì, te lo leggo e poi ci fermiamo
e
con il messaggio.
E qui c'è da imparare anch'io.
Tutti Stefania dice...
Stefania.
Ciao, un grande abbraccio a Angela, fratello Giuseppe, che Dio vi benedica, vi ascolto spesso.
Ciao Stefania, abbraccio a te, famiglia, tutti quanti.
Adesso sto seguendo il corso biblico, finalmente sento parlare di Gesù con grande amore e il modo in cui lo fate mi arriva al cuore.
Gloria.
Siete molto speciali, grazie per quello che fate.
Grazie Gesù.
Mi state insegnando tanto sulla volontà del Signore e su Gesù, vi ringrazio molto.
Gloria, Signore.
Stavo ascoltando quello che dicevate sui posti di lavoro. Io sono una giostraia, noi abbiamo le giostre da generazioni, ci spostiamo insieme alle giostre con le nostre abitazioni viaggianti.
Che bello!
Carovane, roulotte, da paese in paese, da regione in regione.
Vengo anch'io.
E dove vai?
Ma questo è un sogno, un sogno. Ti rendi conto, te con queste giostre vado dappertutto, in tutto il mondo e... evangelizzare.
Bello.
Da una parte li fai girare sulla giostra e pagano il biglietto perché giustamente i fratelli devono anche vivere, pagare l'affitto. Dall'altra parte evangelizzazione. Stefania, sì, mi ha parlato Angela e sono rimasto colpito.
Sì, durante la canzone ho detto wow, guarda.
Ragazzi, se siete disoccupati andate lì da Stefania e la sua famiglia e fate i giostrai. O se no trovatevi un'altra giostra. Disoccupati, attenzione.
Amen. Ci spostiamo insieme alle giostre con le nostre abitazioni viaggianti.
Bella, le roulotte, sai, bellissime.
Carovane, roulotte, da paese in paese, da regione in regione.
Super.
Ci sono tanti cristiani evangelici convertiti in mezzo a noi, pastori anche.
Ah, sì?
E organizzano culti in giro per le città.
Ah, Dio li benedica.
Devo dire che...
Cioè, quindi sono pastori e giostrai. Che bellissimo. Dagli un bacio a tutti quanti. Questo qui mi elettrizza.
Devo dire che in alcuni di questi culti ci sono stata e amano davvero tanto Gesù.
Ma sono sicuro.
Loro mi hanno fatto conoscere meglio la Bibbia, ma io non riesco sempre ad andare alle riunioni che fanno. Poi so che posso comunque leggere sempre la Bibbia e chiedere al Signore che mi parli tramite le Scritture. Gloria a Dio.
Grazie.
Comunque,
Signore,
ho deciso di stampare i vostri volantini e metterli in cassa. Così facendo li posso distribuire anche mentre lavoro. Noi siamo in contatto con molte persone, soprattutto i giovani. Voglio impegnarmi e cominciare ad evangelizzare in tutti i modi che mi sono possibili. Dio mi ha messo davanti questo mentre vi ascoltavo, che il mio lavoro è anche un vantaggio per evangelizzare in tanti posti diversi. Gloria a Dio, che Dio vi benedica.
Gloria. Uy, sai, mi piace, digli, guarda Stefania, alla tua tribù lì, di pastori e evangelici o cattolici, quello che sono, Dio ama tutti. se vogliono fare una Skype, Angelo, che non organizzi una Skype così che sì? posso dare un sacco di amore a questi pastori, fratelli, evangelizzatori.
Sì, sì, sì.
E va bene?
Sì.
E se fanno organizzare una, come un cinema, un teatro, va bene, facciamo una Skype.
Ok,
capito?
Sì.
Così anche possono, se per caso sono interessati nel tempo della fine, possono fare domande sull'Apocalisse. Va bene.
Ispirante.
E tu puoi rispondere di corsa sull'Apocalisse, io ti do una mano.
Amen.
Va bene. Guarda, io mi viene in mente, io una volta in Italia giravo con una roulotte e ho parcheggiato vicino del Luna Park e c'erano delle roulotte così e c'erano molti zingari, no? Ma sai, quando gli zingari diventano cristiani, non li batte nessuno. Questi qua sono tra i più grandi cristiani di tutti.
Ah sì?
Certo. Perché loro sono già abituati a girare, come dice Stefanina, girare per il mondo, non hanno paura di nessuno questi qua.
Sì,
quando viene il marchio della bestia, ragazzi, tutti alle giostre. Una volta ho avuto la visione di prendermi Nana con qualche fratello zingaro, giostraio, così, ho avuto la visione, qualche salto in banco, sai quelli che fanno giochi di circo, no?
Sì.
E con questa scusa qui, no? Che andare di città in città, anche girare nazioni, e quando veniva il marchio della bestia in una nazione, spostarsi in un'altra con la scusa delle giostre, capito? E poi io invece sono venuto a Sud America, così l'Italia ha perso un giostraio. Purtroppo non ho potuto cominciare. Però guarda, questi qui che girano dappertutto, già praticamente sono già a metà strada quando Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E non c'è niente di più facile come uno zingaro cristiano, un giostraio. Grazie, tu mi hai evangelizzato. Sei stato in quelle chiese zingare?
Sì,
ti ricordi?
Sì, siamo stati nelle chiese zingare pentecostali.
Ma che dolce.
Poi abbiamo evangelizzato in tanti circuses.
Sì, in tanti circhi. Anche.
Tante circhi abbiamo, sì. Sì, sì, sì.
E c'è questa chiesa zingara, lì che è vicino alla tua zona, lì. Erano così, pentecostali, così, mm-hmm. Carismatici.
Sì, sì, sì.
Ma che dolci. E ci invitavano sempre.
Mm-hmm.
E quando potevamo andavamo a pregare, gli piaceva molto l'Apocalisse, il tempo della fine. Poi hanno anche persino preso, hanno fatto una grande grigliata, un grande maiale hanno preso, mm-hmm. Ti ricordi?
Sì, il pastore ti ha detto, noi siamo pentecostali, ma tu fratello Giuseppe, non importa che religione sei, dimmi, voglio cambiare religione, diventare come te, qualsiasi religione hai tu, io voglio avere la stessa.
E poi gli abbiamo detto, vada, va avanti così che va bene, gli ho detto, tranquillo.
Se non abbiamo una religione,
no, è
tranquillo.
Che lì aveva avuto problemi con le chiese scaldapanche, allora si era un po' stancato, insomma. Però ho detto, no, tranquillo, rimanete qui tranquilli che state facendo bene.
Sì, sì.